Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
E se dopo il codice da Vinci arriva Angeli e Demoni, dopo il codice da Calvi, Angeli e Arcangeli. Puntata numero 148 di Adesso in Onda, al microfono Arnaldo Casali, in regia Francesco Franceschini, in studio Cristian Cinti, giornalista del Giornale dell'Umbria, che è tornato a trovarci per continuare a parlare del caso di Fra Elia da Calvi, lo stigmatizzato che non è né frate né Elia né da Calvi, però forse è stigmatizzato.
Forse è stigmatizzato, sicuramente stigmatizzato. È stata la trasmissione nostra della settimana scorsa che ha ricevuto una serie di commenti non proprio positivi e che...
Beh, noi siamo stati molto contenti, molto, però oggi. Esatto, siamo molto contenti perché insomma finalmente qualcuno
ci ha ascoltato
ecco, e ha reagito insomma alle nostre provocazioni, perché poi fondamentalmente era questo che volevamo fare. Io ci terrei subito a precisare questa cosa, nel senso che noi non volevamo stare qui a dare giudizi né tantomeno a screditare alcuno, ma volevamo semplicemente rappresentare un'altra campana rispetto a quello che di solito si sente, perché di fatto di Fra Elia si parla, finora si è sentito parlare soprattutto da Piero Vigorelli sulle trasmissioni di carattere sensazionalistico se non scandalistico, come Verissimo, insomma, quindi Mirale. Magari ecco, dare conto anche di un po' di un'altra campana, però appunto abbiamo avuto diverse reazioni. Alcune anche molto infastidite. Noi vogliamo ovviamente dare conto, quindi oggi leggeremo i commenti che ci sono arrivati sia tramite SMS sia tramite email. Comunque io comincio a pensare che dei poteri ce l'abbia Fra Elia, che è successo di tutto a parte la settimana scorsa. Se ve la riascoltate la puntata su www.radioadesso.it si sente di tutto, ci sono spiriti immondi, angeli, arcangeli, sì, si sente un casino pazzesco. Anche oggi sento dei rumori comunque abbastanza forti, adesso cercheremo di fare qualcosa. E tra l'altro stanotte, mentre preparavamo insomma il materiale per la puntata di oggi, la penna USB in cui noi teniamo tutto il materiale si è rotta.
È un segno. Vabbè, noi però l'altra volta avevamo detto che comunque facevamo una trasmissione senza contraddittorio, che raccontavamo un nostro punto di vista, che raccontavamo un'esperienza diretta che sia io che Arnaldo abbiamo avuto visitando il convento di Calvi, quindi non è che siamo qui a fare un trattato teologico, stiamo raccontando un'impressione. Siamo anche disponibili, saremmo credo disponibili ad ascoltare il punto di vista di Fra Elia o di chi per lui, però sembra che non ci sia la loro disponibilità a farsi, no, a farsi sentire. Quindi cercheremo in qualche modo di dare voce ai dissensi e a Fra Elia attraverso i commenti che ci sono arrivati sulla trasmissione della settimana scorsa.
Sì, noi ovviamente abbiamo dato, non lo chiamo diritto di replica, nel senso che non stiamo processando Fra Elia, quindi Fra Elia non ha bisogno di replicare. Semmai invece se la nostra trattazione dell'argomento risulta superficiale e incompleta, noi siamo ovviamente molto contenti di poter approfondire,
certo,
l'argomento. Quindi ecco, noi più che far replicare Fra Elia vorremmo poterlo ascoltare anche lui, quindi abbiamo ovviamente invitato in trasmissione Fra Elia a fare un'intervista. Abbiamo cercato di contattare, non è facilissimo insomma, però ci siamo riusciti. Abbiamo già ricevuto alcune precisazioni da parte di Fiorella Turolli, che è un po' la biografa ufficiale di Fra Elia. La prima cosa che per ora appunto ci ha stigmatizzato è sul fatto che abbiamo detto che abbiamo chiamato Elia Cataldo e non Fra Elia. Lei dice che in realtà lui è un consacrato, fa i voti privati in attesa di riconoscimento ufficiale della Chiesa e di conseguenza ha diritto a essere chiamato Frate Elia. Se lui ha il diritto di essere chiamato, noi non abbiamo il dovere di chiamarci, nel senso, esatto, che poi non è che se chiamiamo Benedetto XVI lo chiamiamo Rosie Fratzinger si arrabbia, insomma, quindi non credo che ci siano problemi, no, da questo punto di vista. Ovviamente ognuno si fa chiamare come gli pare, quindi nessuno gli impedisce di essere chiamato fratello Elia. Ovviamente io sottolineo il fatto che per esempio i francescani, che non usano più il fatto di cambiare nome, ma anche quando
lo cambiavano
di solito, soprattutto nei documenti di carattere giornalistico, utilizzavano entrambi i nomi. Per esempio, faccio un esempio per tutti: il primo direttore di Adesso, la rivista a cui ci ispiriamo, che era stata fondata da Primo Mazzolari, si chiamava Padre Placido da Pavullo, ma si firmava Dottor Paolo Piombini, insomma, quindi non credo che da questo punto di vista debba esserci insomma scorrettezze da scandalizzare, insomma, ecco. Però per il resto invece siamo ovviamente a disposizione. Fra poco ovviamente leggeremo, anzi io direi proprio di cominciare subito a leggere i commenti che abbiamo ricevuto sia sul blog che sul telefonino. Sì. Dunque, il primo commento che abbiamo ricevuto da un utente anonimo: ma scusatemi, non dovrebbe essere il vescovo Monsignor Paglia a pronunciarsi definitivamente sul caso di fratello Elia? E se fosse come dite voi, perché non l'ha ancora fatto? Ed il parere positivo del più grande mariologo al mondo, René Lauretin, sull'opera di evangelizzazione di Fra Elia, espresso dopo averlo conosciuto e studiato approfonditamente, di cui si ha notizia da altre fonti, come la spiegate? Non credo che questa sia materia di un aspirante attore medievalista fuori corso che si improvvisa teologo facendo discorsi demenziali sull'inutilità del ruolo della Madonna nell'intercessione con Dio. Quindi i milioni di pellegrini che vanno a Lourdes durante l'anno sarebbero tutti degli imbecilli? Né tantomeno di un aspirante giornalista di provincia, massimo esperto al mondo di ciò che millanta di conoscere. Cambiare mestiere, magari? Incommentabile.
Cattivissimo, questo è stato cattivissimo.
Ma io sono stato tanto contento però di leggere questo, perché innanzitutto mi piace la reazione. Poi ecco, mi piace essere definito un aspirante attore medievalista fuori corso che si improvvisa teologo, perché innanzitutto significa che questi hanno anche letto il mio profilo e quindi, esatto, il mio narcisismo ne va tutto ovviamente di contento. Tra l'altro voglio dare un annuncio ufficiale al mondo a questo punto, che il 28 aprile mi laureo, quindi ce l'ho quasi fatta.
Fuori corso
ancora, sono fuori corso, però fra poco insomma sarò laureato in storia medievale, quindi insomma se Dio vuole, doctor magistralis, perché prendo la laurea quadriennale, e non la triennale, tanto, anzi la mia è più che decennale. La
niente
mia
voti privati ma voti pubblici, quindi dottore te lo meriti tutto, ecco. Dottor Arnaldo Casali.
Però no, io l'ho presa anche come lezione di umiltà, ha ragione che uno magari fa tanto il tronfio, no, pensa fare.
Beh, quella cosa sull'avvocata nostra comunque.
Sull'avvocata nostra io però ci devo ritornare a questo punto perché è giusto rispondere. Allora innanzitutto appunto al di là del fatto che mi prendo volentieri anche critiche pesanti, però io vorrei che uno mi rispondesse anche nel merito, quindi ho detto qualcosa di sbagliato, cioè Dio è meno buono della Madonna, noi abbiamo bisogno di un'avvocata in cielo che ci raccomanda? Io sono continuo a essere convinto di no. Quanto ai pellegrini che vanno a Lourdes, che io ovviamente non mi sognerei mai di definire degli imbecilli, io credo che uno a Lourdes, spero anzi, ma credo anche, ho parlato con tanta gente che è andata, io non ci sono mai andato, ma ho parlato con tanta gente che è andata in pellegrinaggio a Lourdes, ed è tutta gente che ci è andata appunto in pellegrinaggio, come si va a Santiago, come si va in tanti luoghi del mondo di pellegrinaggio. Spero che la maggior parte delle persone non vadano a Lourdes per vedere le magie o per vedere i prodigi, ci vanno perché ci vanno a pregare, come si va in qualsiasi luogo di pellegrinaggio, no? E a vivere una testimonianza di fede. Se invece uno va a Lourdes soltanto perché deve vedere il miracolo, beh, insomma, io non dico che è imbecille, però dico che comunque c'è qualcosa che comunque è
di distorto,
insomma, perché comunque Lourdes appunto è un luogo di pellegrinaggio, non è un luogo per vedere queste cose. Io non so se tu vuoi rispondere all'aspirante
giornalista. Giornalista un po' a me, ma diciamo così, ma che mi ha sollecitato qualche rabbia.
Perché chi se l'ha risposto sul blog è un po' risentito.
Non sono un aspirante giornalista, ma sono un giornalista iscritto regolarmente all'ordine e non millanto conoscenze. Vabbè, quella cosa del maggiore esperto mondiale te la sei inventata.
No, ma è che me la sono inventata io. Sicuramente sei in Italia, sei il giornalista che ha seguito con più attenzione, a parte Piero Vigorelli, sei il giornalista che ha seguito con più attenzione il caso Frelli.
Sì, l'ho seguito, no? Poi magari posso essere un po' approssimativo sulle date, sulle cose, però insomma l'ho conosciuto, ho letto, quindi mi sono documentato un po' su Fraeliano. Non millanto conoscenze, poi sicuramente non è che mi vanto del fenomeno fraeliano.
Comunque io dico che Christian Cinti è il più grande giornalista al mondo.
Lo dico, lo
no? E io non ne autorizzo nessuno, tra l'altro, a fare mondo, altre no? biografie o articoli su Christian Cinti. Chiaro, allora se io dico io sono amico suo, vabbè, sono amico suo. Perché Marcelletti è amico di Fraelia e dice che c'ha le stime, e io sono amico di Christian Cinti e dico che lui è il più grande giornalista
esperto,
al mondo, va bene? E che ti amo.
Poi comunque sulla prima cosa, sulla questione del vescovo, tu sei sicuramente un pochino più al dentro della questione, però in qualche modo
No, il vescovo diciamo che si è pronunciato con dei comunicati ufficiali che tutti possono leggere sul sito della diocesi, ma non c'è bisogno di ripetere perché la posizione è vecchia. È stato detto che lui non è frate, è stato detto che il convento di Calvi non ospita una congregazione ma è un convento acquistato a livello privato, quindi questa è la posizione per ora ufficiale della Chiesa. Poi Fraelia è in attesa di riconoscimento e noi siamo in attesa anche noi, insomma, di vedere cosa succederà.
Ma però penso che se poi la Chiesa, il Vaticano, insomma le gerarchie, no, ecclesiastiche dovessero perdere tempo dietro a tutti quelli che vantano.
Dopo ne parliamo, magari, perché non è l'unico poi Fraelia che ha le stimmate o che fa le
credo
cose,
che ci abbiano altre cose da fare,
che fa i miracoli. Continuiamo a leggere però magari, perché la priorità oggi è sicuramente anche l'altra campana, insomma. Perché non si parla in questa trasmissione radiofonica di dubbia serietà e obiettività? No, ecco, scusate, interrompo un attimo perché voglio rispondere anche sul discorso del più grande mariologo al mondo, René Lauretan, perché mi sono documentato un pochino. Io ovviamente non voglio lasciar cadere nulla perché sennò sarebbe inutile far commentare. Dunque, il più grande mariologo al mondo, sì, René Lauretan effettivamente è il più grande mariologo al mondo ed è un sostenitore di Fraelia. Io, a parte il fatto che come giornalista e come persona che si occupa di storia, un mariologo lo vedo come un punto di riferimento fino a un certo punto, nel senso che io ho grande, ovviamente, passione per la teologia, vivo la teologia, io mi interesso alla teologia e quindi apprezzo i teologi, soprattutto quelli che si occupano di spiegarci le scritture.
Sì.
Più che quelli che si occupano di dogmi e di apparizioni, perché mettere insieme appunto la Sacra Scrittura, cioè i Vangeli che sono fonti storiche oltre che parola rivelata, insieme ai dogmi che sono appunto tradizioni ecclesiastiche e che hanno appoggi peraltro sui Vangeli apocrifi che sono totalmente leggendari, e apparizioni contemporanee, sono tre, come dire, discipline che si mescolano, che francamente a me mi disorientano un po', quindi riesco a vedere un po' con più, insomma, non riesco a vedere come un punto di riferimento, insomma, uno che mi parla più che di Miriam, di Nazareth, di chi era veramente, di che ruolo ha avuto nel Vangelo, della figura della Madonna che passa attraverso dal Vangelo alle apparizioni. Però a parte questo, insomma, ovviamente è vero che Laura Tene è un grandissimo mariologo, anzi sicuramente il più grande mariologo al mondo, ha detto qua e là però ecco anche qualcosa di francamente discutibile, quindi non è detto che se uno è un grande mariologo poi tutto quello che dice
è oro.
Uno le toppe le può prendere comunque. E vorrei citare un pezzo di un'intervista fatta da Vittorio Messori, appunto a René Laura Tene, in cui si parla di Medjugorje. Vorrei sottolineare che Laura Tene è un grande sostenitore delle apparizioni di Medjugorje, ma non le ha mai ufficialmente, diciamo, approvate per rispetto nei confronti della Chiesa che non le ha approvate.
No, esatto.
E quindi lui, in quanto mariologo, proprio si è sentito in dovere di seguire in questo anche le indicazioni della Chiesa, e quindi dice sì, insomma, è un tifoso, però non è, diciamo, non dà giudizi ufficiali. E Messori dice... Cominciamo da Medjugorje, su questa intervista. La Madonna aveva detto di pregare e di fare penitenza per evitare la guerra. Hanno pregato, hanno fatto penitenza, ma la guerra è scoppiata ugualmente. Laura Tene risponde, non pretendo di interpretare la bontà di Dio, ma penso ad esempio al fatto che il vescovo di Zagabria è favorevole e riconosce l'autenticità delle apparizioni, mentre quello di Mostar è contrario. Zagabria è intatta, Mostar è stata distrutta dai bombardamenti. Il vescovo di Zagabria mi ha detto la chiesa della ex Jugoslavia non ha seguito le indicazioni della Madonna. Quindi stiamo parlando, per fortuna che lui mette la cosa come ipotetica, insomma, perché in questo caso noi stiamo parlando di un Dio vendicativo che dice, siccome il vescovo, quindi neanche il popolo, ma siccome un vescovo non ha riconosciuto le apparizioni della Madonna,
io vi distruggo.
Cioè, qui è un Dio d'Antico Testamento, non è il Dio del Vangelo, non è il Dio misericordioso, quindi insomma... No. Io direi che Laura Tene, per carità, è grandissimo mariologo, però ogni tanto qualche la può prendere anche lui. Allora, ad ogni modo, mi sono anche andato a leggere l'intervista, una delle poche interviste vere e proprie che si trovano su Fra Elia, sul sito di Fra Elia, in cui c'è una sorta di emissario di Laura Tene che va a conoscere Elia.
Esatto.
E ne dà un giudizio assolutamente positivo. Devo dire che nella maggior parte di questa intervista si parla delle opere, diciamo, di carità che fa Fra Elia, non si parla di miracoli, apparizioni, stima e cose del genere, si parla anche di quello, ma gli si dà un ruolo minore. E ovviamente io non credo che nessuno di noi possa avere nulla in contrario a un frate che prega, che vive in una comunità con dei fratelli, che vuole occuparsi dei bambini orfani o comunque delle famiglie disperate, ma ci mancherebbe altro. Quindi noi nei confronti di Fra Elia, se fa queste cose, siamo anche noi siamo sostenitori di Fra Elia. Insomma, noi non ci piacciono le mescolanze con
il sensazionalismo
e con il soprannaturale. Non voglio, il fatto che si mescoli insieme, anche il fatto che si usi la parola soprannaturale è anche abbastanza eretica, sta cosa, nel senso che Signor, un conto è metafisico, un conto è soprannaturale. Il metafisico rimane nella sfera religiosa e spirituale, il soprannaturale sconfina nella magia, e quindi questa cosa ci piace,
sì.
Esatto, un po' di meno. Allora, continuiamo a leggere il commento, perché... Allora, dicevamo, perché non si parla in questa trasmissione radiofonica di dubbia serietà e obiettività delle centinaia di testimonianze su fratello Elia relative a conversioni e guarigioni spirituali e delle tante persone riportate in chiesa? Io personalmente, durante l'incontro a Pescara tenuto a fine gennaio 2008, mi risulta con il permesso del vescovo e dietro invito del parroco, dove hanno partecipato centinaia di persone che si sono riunite in preghiera, ho sentito un intervento alla fine della messa, dietro invito del parroco, in cui il fratello Elia sottolineava la forza della preghiera. Le grazie le fa il Signore. Io prego per voi, ma voi dovete pregare prima di tutto per gli ammalati, per le persone sofferenti ed in difficoltà. E dall'ultimo posto dovete chiedere per voi. Mi ha inoltre colpito un altro passaggio dove esortava le persone a tornare da buon pastore, ovvero dai sacerdoti che troppo spesso ormai vedono le chiese vuote o poco popolate da fedeli, e di preti e suore da Fra Elia ne ho visti diversi. Come cattolico praticamente, vabbè, voleva dire praticante ovviamente, io mi fido del mio buon senso e del mio buon pastore che mi ha fatto conoscere fratello Elia, come anche del giudizio della Chiesa che ancora, mi pare, non si sia pronunciata. Simone da Pescara. Intervento, a mio avviso, molto importante questo.
È importante, vabbè, il discorso Fra Elia che possa riavvicinare i fedeli alla Chiesa, che possa fare un'opera di evangelizzazione, ben venga.
Ben venga, ecco, infatti io non ho niente, personalmente Cristian, io non ho niente da ridire su questo incontro, sono contento che ci sia arrivata questa testimonianza da Pescara, e se Fra Elia fa queste cose, noi su queste cose non abbiamo assolutamente nulla da ridire, e sul discorso della trasmissione, l'hai già detto tu prima, di dubbia serietà, nel senso che noi ovviamente abbiamo questo stile, la caratteristica di Adesione, noi passiamo da un argomento all'altro, lo facciamo sempre... con una certa leggerezza di tono, non leggerezza di contenuti, perché è il nostro stile.
No, perché
quanto
no.
All'obiettivo, questo non vuol dire, ecco, non essere seriosi non significa essere seri. Noi non siamo seriosi, ma pensiamo di essere seri, anche se siamo ironici. L'obiettività, l'abbiamo detto, noi non volevamo essere obiettivi perché crediamo che il giornalismo serio debba offrire un punto di vista. Il problema non è nell'essere oggettivi, il problema è nel riconoscere il proprio punto di vista. Chi fa finta, no? Chi pretende di essere oggettivo veramente, prende in giro l'ascoltatore. Noi l'abbiamo offerto subito, l'abbiamo detto che eravamo di parte, l'abbiamo detto che volevamo presentare un'altra campana, proprio perché di solito Fra Elia viene presentato solo da programmi che lo incensano, esatto, come il nuovo Padre Pio. Quindi noi avevamo il preciso obiettivo di offrire un punto di vista differente, semplicemente.
Io credo che poi, tra l'altro, se ne sia parlato anche troppo, nel senso che così si rischia di moltiplicare un fenomeno che ha già un seguito discreto, anche se poi ultimamente magari le frotte di pellegrini sono diminuite. Sul discorso dell'evangelizzazione, quindi, possiamo essere d'accordo. Ben venga l'opera di Fra Elia, ben venga il fatto che lui invita a pregare per i fratelli, per chi sta male, per chi soffre, per gli ultimi, e comunque mettersi al servizio, no, di chi ha bisogno. Secondo me il problema si innesca nel momento in cui lui si pone come soluzione, perché non è così. Sono di parte, sbaglio, però non è così. Cioè, non è attraverso Fra Elia che si risolvono i problemi del mondo. Mi spiace per chi ci crede, però credo che non sia questo il vero nocciolo della questione. Ci sono delle cose che io poi ho delle remore a dire in trasmissione, perché poi si potrebbero innescare dei fenomeni, insomma, di querele o cose varie.
No, invece noi, anche al di là del discorso legale, insomma, ci terrei invece, noi non diciamo queste cose, e ci sono, si potrebbero appunto dire tante cose anche su profili, no, molto più pesanti, se vogliamo.
Sì.
Non lo facciamo perché noi non siamo qui per screditare Fra Elia, ci teniamo a dirlo, noi vogliamo soltanto sgonfiare un po' il mito creato dalla televisione. Per il resto non ci interessa in questa sede andare a indagare noi su Fra Elia, tra l'altro c'è chi lo fa e lo fa molto bene, quindi insomma, ma noi non vogliamo assolutamente, anzi siamo assolutamente aperti e disponibili a offrire anche un'immagine diversa da quella che abbiamo già offerto. Questo messaggio sicuramente ci offre uno spaccato, no? Secondo me buono, insomma, su Fra Elia, e noi sul quale noi siamo assolutamente aperti e disponibili. A tal proposito, leggiamo anche l'ultimo messaggio.
Sì.
A questo punto, che ci è arrivato tramite SMS, anzi vi ricordo che se volete ovviamente il numero è 347-4569-510. Complimenti per la trasmissione, complimenti per l'elevato contenuto teologico quando disquisite sulla Madonna. Conoscevo Manuela Prandelli, che grazie alla vicinanza di Fra Elia ha fatto una morte santa e sereni sono ora i suoi familiari. Fra Elia, a chi si avvicina a lui con il dono della fede nel Signore, dà la forza per portare la croce. Questa è la mia personale esperienza. I ragli degli asini, tra parentesi, i vostri, non arrivano in paradiso. Roberta Baldini. I miei, io anche, anche io essere definito asino non mi offendo, nel senso che lo so,
ma
sono
no,
un asino,
ci mancherebbe.
Ne sono consapevole, Roberta, di essere un asino, quindi, però facciamo quel che si può, no? Dio a volte si serve anche degli asini per fare qualcosa di utile.
Dei poveracci, no?
Ecco,
dico,
quindi. Assolutamente non pretendiamo di no, una cosa che io ci terrei a dire, innanzitutto il fatto, un paio di anomalie, al di là del fatto, insomma, che come diceva Cristina, è vero che c'è una certa insofferenza quando qualcuno si permette di parlare di Fra Elia senza essere Piero Vigorelli, insomma, oppure appunto questi programmi
senza parlarne
bene. A me più bene o male mi piace più.
Vabbè,
no, perché non, io non voglio parlare male di Fra Elia, voglio soltanto cercare di tenere i piedi per terra e di non dire delle cose che sono anche molto discutibili. Insomma, abbiamo sentito dei frammenti anche la settimana scorsa, insomma, parlare con tanta disinvoltura di un uomo che c'ha le stime e dopo arrivano gli angeli e lo lavano, insomma, sinceramente io penso che se uno prende, non tratta gli ascoltatori come dei deficienti, un minimo, se dice certe cose, le dovrebbe anche argomentare un tantino. Noi vogliamo, tra l'altro, questo è l'obiettivo di questo programma in generale, non di questa puntata, suscitare lo spirito critico. Per questo siamo contenti che ci hanno criticato anche a noi. Noi non siamo qui a fare i profeti, non siamo qui a dire, non abbiamo la verità in tasca, siamo pronti a mettere in discussione tutto quello che diciamo, ma soprattutto noi vogliamo insinuare il dubbio nel nostro ascoltatore, non solo il dubbio su Fra Elia, anche il dubbio su di noi. Cioè, per noi è un traguardo il fatto che siamo stati contestati, perché questo programma vuole proprio far capire all'ascoltatore che deve stare attento a quello che ascolta, insomma, no? Io credo, tra l'altro, che se una persona, sia se il giornalista è onesto, ma soprattutto se chi ascolta è intelligente, si rende conto ed è capace di valutare criticamente quello che ascolta. Quindi io penso che i nostri ascoltatori, se ci ascoltano con spirito critico, possono anche distinguere quello che possono essere le nostre opinioni e quello che possono essere dei dati oggettivi.
Infatti,
e questo è il nostro obiettivo. A noi non ci piace invece quel tipo di informazione dove vengono, no, presentati dei messaggi preconfezionati e...
No, questa non è, non è questa una verità, cioè non è che stiamo qui sbandierando una nostra verità.
Io aprirei un altro settore a questo proposito, magari non sentiamo il filmato perché credo non ci sia tempo, ma ne parliamo. Giorgio Bongiovanni, no? È questo. Vabbè, possiamo sentire magari un brevissimo filmato, giusto per aprire un fronte su un altro stigmatizzato e su un altro personaggio che dice di fare miracoli e di avere dei contatti celesti.
Guerre e di situazioni anomale che l'uomo avrebbe creato, vi è anche una parte ben precisa ed è una grande rivelazione, una frase che mai nessuno ha commentato, mai nessuno ha diffuso e che sicuramente potrebbe mettere in gioco sia il potere temporale della Chiesa ma anche il potere spirituale. Questa frase, che fa parte appunto del messaggio di Fatima, è esattamente questa: la Madonna detta a Lucia, tra tutte le altre cose che abbiamo già ascoltato nella storia di questa videocassetta, vi è questo preciso termine: nella seconda metà del secolo XX esseri cosmici visiteranno la Terra, provenienti da altre lidi dell'universo, e verranno nel nome di Dio. Quindi la Vergine Santissima, la Madre Celeste, conferma e specifica la veridicità di una grande rivelazione, che non siamo soli nell'universo, che altri esseri creati da Dio naturalmente ci visitano e portano un messaggio ben preciso. Questo possiamo introdurlo in quello che io definisco, nel messaggio che ho ricevuto, la nuova teologia, la teologia del terzo millennio. E a proposito di questo voglio raccontarvi una visione, forse tra le più importanti che io ho avuto. Io vedo spesso venire, vedo che si avvicinano, proveniente dall'universo, da queste stelle infinite, degli esseri a forma di sfera o a forma, prendono la forma della silhouette umana, sono degli esseri piccolini.
Insomma, non so se ci siamo io, questo era un altro personaggio che dice di avere delle stime, tra l'altro molto simili a quelle di Fray Lee, anche lui, anche lui addirittura c'ha una ferita enorme sulla fronte come corona di spine, e appunto lui parla con gli extraterrestri ed è portatore del nuovo messaggio, della nuova teologia. Non sappiamo se questo accostamento adesso risulti offensivo per Fray Lee, ma anche lui si presenta come un nuovo, sostanzialmente un nuovo personaggio carismatico e stigmatizzato. Anche lui è andato in televisione, lui Tiretta Vigorelli è andato da Enrico Ruggeri, quindi una versione un po' più rock, diciamo, del frate stigmatizzato, è andato al bivio. Anche lui ha avuto dei contrasti con la Chiesa, anche se lui credo che si ponga ufficialmente in modo alternativo alla Chiesa Cattolica, a differenza di
Fray. Poi mi sembra che lui addirittura da Lourdes tornò con le stigma, adesso non me la ricordo precisamente la sua storia.
O da Fatima, da Fatima, perché lui appunto lega anche poi il discorso di extraterrestri, quello delle stigma del terzo segreto di Fatima, sì, che secondo lui è il terzo segreto, è quello che arrivano gli extraterrestri, sì, insomma, sì. Sostanzialmente. Però al di là di questo, anche lui è stato legittimato da Mediaset, quindi...
nuova religione,
c'è poco, insomma, da offendersi, voglio dire, nel senso che comunque qui sono tutti casi discutibili, volendo tutti possono essere buoni e tutti possono essere cattivi,
tutti possono essere veri e tutti.
Io ricordo un altro caso che, sì, che sicuramente invece è molto più come dire accreditato, che è quello di Natuzza Evolo,
sì.
Che anche lei, se non sbaglio, è stata lanciata da Vigorelli quando ancora era la Rai. Anche lei ha le stime, lei addirittura parla con i morti. Anche qui, al di là del fatto che lei si riconosca,
sulle ginocchia, lei.
E anche sulle ginocchia, lei addirittura c'ha, se fa dei disegni. Cioè appaiono, sì, se credo se gli metti una toppa, insomma, poi appaiono dei disegni. Al di là di questo, parlare con i morti è una visione ufficialmente eretica, non è eretico nel senso che lo dice Ratzinger o lo dice la dottrina della fede, lo dice il Vangelo,
sì.
Che non si può parlare con i morti, quindi comunque una persona si può dichiarare a cattolica quando gli pare, ma se parla con i morti comunque ha una visione che è diversa da quella che dice Gesù. Al di là appunto di quanto sia accreditato o meno, ma a me la cosa che ha colpito molto sui servizi, no, che hanno un po' anche rilanciato Fray Lee qualche anno fa, Se ti ricordi, c'era anche la differenza tra quello vero, lo stigmatizzato vero, che era Frelli, e lo stigmatizzato finto. No? Ti ricordi che c'era, si andavano a intervistare un'altra signora che invece la prendevano in giro molto più di quanto noi prendiamo in giro Frelli.
Ah, sì, sì.
Su Verissimo. Proprio a dimostrare, no? Probabilmente l'obiettivo, no? del fine, giornalista era quello di dire: vedete, noi non siamo dei creduloni, non è che crediamo a tutti, perché questa qui
abbiamo
la prendiamo in giro,
facciamo
le nostre verifiche e sappiamo distinguere il cialtrone dallo stigmatizzato vero. Al di là del fatto che oggettivamente, appunto, anche penso uno spettatore abbastanza sprovveduto, ma con un minimo di spirito critico, si accorgeva che non c'era assolutamente in realtà nessuna differenza oggettiva nel modo di analizzare i due fenomeni.
Quale, certo,
quindi era un giudizio personale del giornalista, quello appunto di decidere chi era il vero stigmatizzato e quello no. Da questo punto di vista era fatto in modo anche abbastanza rozzo, a mio avviso. Ma io voglio dire, adesso non so se tu cosa ne pensi di questo, anzi ti chiedo un parere. Secondo me non è il problema di capire chi è quello stigmatizzato vero e chi è lo stigmatizzato finto, chi è che fa i miracoli veri e chi è che fa i miracoli finti. A me personalmente non interessa se Natuzza è vera, Fra Elia è vero o Giorgio Bongiovanni è vero. Sì. Per me possono essere tutti veri e tutti finti, a me non me ne importa nulla. Nel senso che, posto che da un punto di vista scientifico le stimmate... Allora, primo devi dimostrare che sono ferite vere, perché finché io lo vedo su Canale 5 può essere benissimo.
Finzione scelta.
Qui a Terni abbiamo una società di effetti speciali che ci ha spiegato bene come si usa il sangue finto, quindi primo. Secondo, c'è un medico che dice che quelle sono ferite vere, benissimo. Il fatto che siano vere non vuol dire che si siano formate da sole.
Ma poi magari non basta un medico.
Ecco. Terzo, ammesso che tu hai dimostrato che quelle ferite ce le hai, non te le sei fatte tu. Tra l'altro ricordiamo che anche il caso di Padre Pio è tuttora discusso, perché è stato dimostrato in modo scientifico che di fatto Padre Pio, magari involontariamente, ma alimentava queste stimmate perché utilizzava per disinfettarsele degli acidi che sono corrosivi.
Sì, anche se su questo c'è...
Ci sono delle discussioni, però per dire non è stata detta l'ultima parola, nemmeno su San Francesco è stata detta l'ultima parola. C'è una storica, una delle più grandi francescaniste italiane, Chiara Frugoni, che peraltro è anche cattolica, quindi non è che c'ha nessuna intenzione di screditare il santo, che ha negato le stimmate di San Francesco. Io personalmente sulle stimmate di San Francesco ci credo, ma credo peraltro che fossero dei fenomeni psicosomatici, non credo che queste siano state il segno della sua santità. Quindi in realtà poi, anche una volta che quelle stimmate sono vere, cioè il 99% dei casi è un fenomeno psicosomatico. Se è un miracolo, comunque è una cosa praticamente impossibile da dimostrare, perché come fai a dimostrare che le stimmate te le ha date Dio e non te le sei prese da solo da Dio?
Sì.
Quindi stimate come segno di santità, proprio zero, non c'entra assolutamente nulla. Quindi andare a cominciare a venerare qualcuno perché ha delle presunte stimmate è quanto di più. Vogliamo dire anche qualcosa sui dottori che hanno visitato Fra Elia? Perché mi sembra che sul discorso informazione, sul discorso dottori c'è un qualcosa di comune. Cioè Fra Elia si fa in qualche modo intervistare solo dagli amici e si fa visitare solo da dottori amici.
Ma anche su questo c'era tutta una questione aperta, sembrava sul dossier dell'ASAP, che è per noi insomma una specie di Bibbia, no? In relazione,
ecco, ricordiamo che poi sul nostro sito potete trovare linkato anche il sito dell'ASAP, dove c'è un dossier molto ampio su Fra Elia, insomma su di tutto, insomma, trovate anche i link per par condicio, anche i link dell'associazione di Fra Elia, insomma, dove potete anche fare delle donazioni.
Si faceva riferimento ad una clinica americana che avrebbe visitato Fra Elia, però non era specificato il nome. Questa cosa ha suscitato, insomma, le ire di Fra Elia e del suo staff, che hanno risposto all'ASAP dicendo che la clinica americana esisteva e però hanno omesso di indicarne il nome, quindi non sappiamo. Noi sappiamo che c'è il professor Marcelletti.
La cosa un po' strana su Marcelletti è che se sul sito ufficiale di Fra Elia il professor Marcelletti, che è il professore appunto che sta verificando l'attendibilità di queste stimate, è citato come portavoce scientifico. Cioè il dottore che deve verificare se sono autentiche queste stimmate è anche il portavoce di Fra Elia.
E poi deve comunicarlo.
Però c'è qualcosa che non torna, no?
Vabbè, potrebbe anche essere...
Non solo è amico di Fra Elia, ma addirittura il portavoce, cioè
ha
un ruolo
dell'equipe tecnica che poi diffonde all'esterno i risultati di un'equipe che comunque è composta da 3 medici, non c'è soltanto Marcelletti. C'è stato anche un altro professore che ha studiato, credo, la prima o la seconda passione di Fra Elia, diciamo la seconda passione, che era il professor Marnielli, che però è morto qualche tempo fa. Secondo il quale c'erano dei fondamenti di credibilità negli episodi di cui Fra Elia era protagonista, però poi è morto, quindi non ne possiamo sapere di più. scientificamente non credo che, anche qui non credo che ci sia una verità, insomma.
Vogliamo dire che c'è anche un vescovo che ha approvato, no, vescovi diciamo che hanno approvato Fra Elia, non so se ti risulta che ce ne sono stati diversi, ce n'è stato sicuramente uno.
C'era un prelato che era prelato. Dei rapporti di amicizia con...
Io non so come si pronuncia, Monsignor Nlitsa, che è morto nell'ottobre, mi sembra, del 2006, che è un pezzo grosso del Vaticano. Possiamo dire che lui invece ha scritto proprio una sorta di approvazione.
Diciamo che le credenziali con le quali Fra Elia insomma si accredita all'interno del mondo ecclesiastico vengono maggiormente da quel tipo di ambiente.
Personaggio molto interessante anche questo vescovo cecoslovacco, se non sbaglio, perché è stato colui che sotto il regime sovietico andò in Russia e consacrò di nascosto la Russia al cuore immacolato di Maria. Cioè andò in una chiesa, in una cattedrale a Mosca, credo, non ricordo in quale città, e tenendo, questa era simpatica, tipo una spia proprio, teneva due giornali, allora, all'esterno la Pravda e dentro teneva l'Osservatore Romano, e di nascosto recitò questa cerimonia di benedizione per consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria. È stato il più grande sostenitore di Medjugorje,
sì,
in assoluto, quello che ha un po' creato anche un po' il caso di Medjugorje, ed è stato anche condannato a 3 anni per la ricettazione della borsa di Calvi negli anni 80, perché lui appunto per difendere, disse, lui si difese così, dice, per difendere la reputazione del Vaticano e del Papa, praticamente acquistò la borsa del presidente del Branco Ambrosiano, che come sapete era stato trovato morto sotto un ponte di Londra nell'82, e lui ebbe poi la pena condonata. E fu anche chiesta la sua assoluzione nel 2000, quindi poi alla fine ne è uscito pulito da questa storia. Però insomma è un personaggio che ha fatto un sacco di cose, si è mosso in vari ambiti, a volte forse con un po' di ingenuità, ecco, possiamo dire questo magari, insomma. Sul discorso, non so, vuoi aggiungere qualcosa?
No, stavo leggendo
è il famoso credenziale.
Sì, soprattutto le reazioni che poi le varie diocesi in cui Fra Elia insomma andava a fare i suoi incontri ci avevano, che ne so, c'era Pordenone che dice: si rende noto che il sedicente Fra Elia non appartiene ad alcun istituto di vita consacrata che abbia ricevuto erezione da un vescovo diocesano, né ad un istituto di vita consacrata eretto a prova dalla sede apostolica, non è perciò autorizzato a tenere incontri di preghiera in nessun luogo di culto della diocesi di Concordia Pordenone. Poi c'era Verona, cioè ce ne so, insomma, un po' sparse in tutta Italia. Quindi anche qui credo che forse sarebbe opportuno che la Chiesa prendesse una decisione, magari sarebbe auspicabile,
sì, anche
per
sì,
evitare, no? ulteriori dubbi, che magari dicesse una volta per tutte: è un frate, non è un frate, può tenere incontri, non può tenere incontri.
No, questo comunque è stato
sì,
detto.
È stato detto, però siccome...
Diciamo che non c'è stata una decisione dall'alto, cioè dal Vaticano, e di conseguenza sta ai singoli vescovi decidere poi se lui può fare o meno l'incontro, insomma. È vero che la Chiesa secondo me fa bene a essere prudente, perché poi giustamente insomma non si vuole anche evitare che si ripetano casi come quello di Padre Pio, in cui dopo essere stato in qualche modo perseguitato dal Vaticano è stato fatto santo, anche se ancora non lo lasciano in pace, visto che
come
sapete l'hanno riesumato in modo indecoroso, provocando anche le reazioni dei devoti, insomma.
Però così come magari no, da ambienti vaticani insomma si sconsiglia alle diocesi di organizzare pellegrinaggi verso Medjugorje, quindi c'è una comunicazione diffusa. E allora forse sarebbe opportuno, visto che poi l'anno prossimo a Pasqua noi ritorneremo a parlare di Fra Elia, ne parleremo un mese dopo, un mese prima, un mese dopo, quindi magari...
Forse,
no, probabilmente, non noi, ma comunque no, sicuramente Vigorelli. E allora sarebbe magari il caso che arrivasse una bolla, però insomma tipo la lettera con cui Fra il lascia passare De Fracchi e della Belva Umana.
Guarda, insomma, vediamo, io non voglio assolutamente forzare la mano al Vaticano, e i tempi della Chiesa sono quelli che sono,
sì,
ed è giusto che
anche
si riprenda,
i tempi di Dio, non so,
e se li prenda tutti, insomma. Noi ripeto, ribadiamo l'idea che vogliamo comunque, innanzitutto abbiamo tutta la stima dell'uomo e del bene che fa, abbiamo avuto delle testimonianze importanti da questo punto di vista, il caso di Prandelli l'avevamo già detto la settimana scorsa, insomma gli è stata data la forza, nonostante che la guarigione non c'è stata, ma appunto tuttora Prandelli è un sostenitore di Frelia, questo significa che comunque delle qualità umane Frelia le ha. Noi, ripeto, soprattutto quello che vogliamo è sgonfiare un mito e soprattutto distinguere, insomma, il discorso della spiritualità dal discorso del soprannaturale. Chiudiamo questa puntata con un brano con cui abbiamo anche aperto, l'abbiamo diviso in due parti, abbiamo aperto con il celebre O Fortuna dai Carmina Burana di Cari Off, il pezzo più celebre. Adesso ascolteremo la seconda parte, che invece è molto meno conosciuta e di solito non si ascolta mai, si ascolta sempre la prima. I Carmina Burana in questo ci stavano bene, anche se forse sarebbe stato meglio oggi fare i Carmina Burina visto l'argomento, ma ovviamente, attenzione, i Burini siamo noi, questo l'aspirante giornalista e l'aspirante attore medievalista fuori corso, siamo due burini, lo sappiamo, asini che graiano, quindi per questo motivo. Invece noi, Carmina Burana, però si ricollegano in questo discorso un po' paraecclesiale, perché sono dei carmi scritti dai cosiddetti clerici vagantes, che erano degli paraecclesiastici che però un po' contestavano anche la chiesa ufficiale, condannandone anche gli aspetti più dei generi, quindi vedi, comunque
tutto torna.
Ascoltateci ovviamente sempre su www.radioadesso.it e commentate ovviamente, come avete fatto questa settimana, la prossima puntata, anche per insultarci, perché noi gli insulti ci riprendiamo volentieri e ci piace, noi, a differenza di Frelia, purché se ne parli noi siamo contenti.
È tutta pubblicità.
Parliate anche di noi, dite anche male, siamo pronti.